Grazie, siete molto gentili. Intanto sono molto contento di essere a Carpi. Dicevo al vice sindaco che mi era sembrato di essere già venuto a Carpi molti anni fa, ma veramente tanti anni fa, penso una ventina d'anni fa, a presentare un libro, tanto per cambiare. Era inverno, c'era ancora la nebbia, e quindi quando feci una passeggiata verso le 5, le 6 sulla piazza, emerse questo palazzo-castello enorme. Cioè, io pensavo da bravo milanese, Carpi, cioè appartiene al luogo, appartiene al luogo dello spirito del fuori Milano, per cui pensi avranno tutte cose piccole, no? Cioè, ovvio. E vedo sto castello e ho pensato proprio, è la Madonna, cioè, no? No, ma è così, è la verità. E quindi sono molto, ma è così, che devo dire? Sapete, i milanesi siamo un po' bauscia, no? E quindi quando sono arrivato, la prima cosa che ho chiesto è: ma questo è il posto che c'ha quel castello grosso? E lui neanche sapeva che era un castello quello lì. Mi ha detto: no, abbiamo un palazzo. Sono le torri addirittura intorno. Per bacco, stavo per usare un milanesismo che non si può usare in pubblico, quindi dirò per bacco. Comunque, sono qua invece. Allora, dividerò il mio intervento grosso modo in due parti, perché quando mi sono messo a riflettere su che cosa dire per un titolo che avevo concordato con l'organizzazione, per cui non è che è colpa degli altri, ma propaganda, guerra e ideologie linguistiche, c'erano dentro 7-8 possibili relazioni, per cui ho cercato di dividere in due parti. Una parte che ha più a che fare con il ruolo, diciamo così, della lingua rispetto, della lingua intesa come uniformità, come costruzione di una lingua, diciamo, comune, nazionale, rispetto alla costruzione di una comunità politica. Sono riflessioni molto banali, ve lo dico subito, per cui se vi aspettate cose più filosofiche, c'è Esposito bravissimo dopo di me, per cui Roberto saprà darvi di meglio. E la seconda parte invece che riguarda un pochino di più la realtà contingente, quello che stiamo vedendo, perché mi sembrava ovvio non aggirare un tema di questo genere. Quindi vado subito dentro alla questione. Intanto per noi italiani è molto, come potrei dirvi, scontato che un gruppo di persone che parla la stessa lingua coincida con un popolo, con un popolo politicamente inteso, e contemporaneamente che un gruppo di persone che parlano tutti la stessa lingua abbia una legittima aspirazione a diventare un popolo. È normale perché effettivamente, se ci pensate solo per un attimo, noi ci siamo costruiti intorno a una lingua. È vero che l'unità nazionale italiana è molto recente, il 17 marzo del 61, 1861, però è anche altrettanto vero che già molto prima, per tutti quelli che non parlavano italiano, gli italiani esistevano sostanzialmente. Non è che un francese o un tedesco avrebbero pensato di Paganini, che era il suddito del Papa piuttosto che del Granduca di Toscana, chi diavolo, o del Doge di Venezia. Avrebbero detto un italiano, così come di Verdi, così come di Rossini. Per cui per noi, in linea di massima, c'è un atteggiamento quasi naturale. Lo dico subito così, in maniera molto diretta, perché poi, a mio avviso, questo è uno degli elementi che è entrato in gioco nel fornire una certa interpretazione degli eventi intorno a noi e nel costruire tutta una forma di difficoltà supplementare a capire cosa sta accadendo intorno a noi in questo momento. La nostra esperienza è molto diversa da quella, per esempio, di un popolo e di uno Stato a noi vicino, un cugino, che è la Francia. La Francia esiste come Stato molto prima che il francese diventasse la lingua omogenea del Regno di Francia. Poi vedremo rapidamente una cosa, qualche piccolissimo esempio. Cioè, voglio dire che la formazione di una lingua nazionale è qualcosa che è legato intimamente al processo di costruzione dello Stato. Anche lì su questo dovremmo sempre fare molta attenzione, perché l'italiano codificato in forma scritta, noi siamo abituati, perché a scuola ci insegnano questa cosa, che Manzoni, no? Buttò la parlata italiana nell'Arno e fece quella cosa, I Promessi Sposi. Spero che qualcun altro piaccia questo romanzo. Ma in realtà l'italiano scritto venne codificato grosso modo nel XV secolo e per questioni meramente politiche da un segretario di Stato veneziano, che poi diventerà un doge, con lo scopo proprio di mettere su carta, per così dire, le regole con cui scrivere, per capirsi nello scritto, nelle comunicazioni diplomatiche. Allora, vi cito questo perché persino nel caso di un paese come l'Italia, che ha avuto una tardiva formazione politica, in realtà la codificazione della forma scritta è immediatamente fissata per ragioni politiche. Cioè, quando i veneziani parlavano con il Duca di Milano piuttosto che con il Papa, dovevano capire che quello che era scritto in un modo significasse quello sostanzialmente per tutti e non altro. Dicevo del Regno di Francia, se ci pensate, in Francia, nel Regno francese, per molto tempo si sono parlate tante lingue oltre al francese, si è parlato l'occitano per un po', poi si è parlato il provenzale, si è parlato a lungo il normanno e il bretone, si è parlato il basco e si è parlato soprattutto il tedesco. Si è parlato tanto il tedesco. E Napoleone, quando sarà imperatore, sarà il primo che si farà chiamare imperatore dei francesi e non del Regno di Francia, no? Non solo per evitare, diciamo così, commistioni con quello che l'aveva preceduto, imperatore di una repubblica, geniale, ma soprattutto perché era l'imperatore del popolo francese e lì inizierà una maggiore opera di uniformazione, ma in realtà i francesi di cui era imperatore Napoleone erano anche fiamminghi, erano anche tedeschi, erano anche un pezzo di olandesi, erano slavi, sloveni, croati, dalmati, ed erano persino italiani, tutto il Piemonte, la Liguria, la Savoia. Per cui, anche quando diciamo no, c'è un'uniformità costruita attraverso la forma Stato, poi sì, in realtà è vero, ma tutto questo è abbastanza, va sempre preso con molta adesione, diciamo così, rispetto alla realtà, stando molto attenti di non costruire una mitologia intorno a fatti che seguono una linea di evoluzione, ma che sono estremamente cangianti e contrastati. L'Italia non ha mai avuto minoranze linguistiche, sostanzialmente dal 1861 al 1914 in Italia non ci sono minoranze linguistiche. Perché quelli che parlavano francese sostanzialmente sono stati ceduti alla Francia, Nizza e Savoia, nel momento della realizzazione, diciamo, della parte settentrionale dell'Unità d'Italia, e tutte le province orientali che conosceranno una presenza di plurale di lingue non sono ancora parte del Regno d'Italia. Il Regno d'Italia sostanzialmente si ferma prima della Venezia Giulia e si ferma prima del Trentino. La nostra consapevolezza di avere minoranze linguistiche è il frutto della Prima Guerra Mondiale, per così dire. Ed è lì che arrivano le minoranze linguistiche, e però, ancora una volta, il legame tra regime politico e marco linguistico, quella consapevolezza durante il fascismo è annichilita per decreto, no? Quando io ero da giovane militare in Marina, i miei due compagni di corso erano due sloveni di Trieste, uno con il nome completamente italianizzato, Schillani, e un altro con un nome che restava sloveno, Ukmar, ma erano cittadini italiani. Li ricordo perché era ben prima della guerra civile jugoslava e mi divertivo perché quando si insultavano tra di loro, capita, sapete, tra commilitoni, si insultavano con insulti etnici, tasti croat, no? Stai zitto croato, sei tirchio come un istriano, sei ignorante come un macedone. E la cosa buffa era che questi erano sloveni italiani, per cui non avevano nessun tipo di contatto con tutte le altre etnie che componevano la federazione jugoslava allora. E quando poi successe la guerra civile in Jugoslavia, molti anni dopo, mi tornarono in mente i miei amici che si insultavano in questa maniera, che mi aveva colpito allora e mi sembrava solo pittoresco. Allora lì torna la nostra comprensione effettiva delle presenze di minoranze linguistiche, arriva in realtà con la Repubblica. ma è una presenza che noi in qualche modo subiamo, perché l'avvento della Repubblica, come sapete, è l'avvento che segue, certo, la liberazione dal fascismo, certo, la resistenza, però nella sostanza la sconfitta dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi la perdita di territorio in cui c'erano una parte di parlanti italiani e il mantenimento di una parte di territorio in cui esistono parlanti di altre lingue che da quel momento in poi diventano soggetti tutelati costituzionalmente o addirittura, come nel caso dei valdostani, per trattato di pace. È lì che per noi entra la dimensione di una pluralità linguistica all'interno della nostra popolazione e non entra evidentemente da un arco di trionfo. E questo, secondo me, è un'altra cosa che ci ha portato a essere, ad avere un atteggiamento nei confronti delle minoranze linguistiche inconscio, badate bene, non sto dicendo che noi razionalmente abbiamo questo atteggiamento, ma che passa da quell'ingresso, per così dire, no? E quindi in qualche modo, che lo sappiamo o no, lo connota. Ora, evidente, penso che sia chiaro per tutti che il legame tra identità nazionale e identità linguistica è molto diverso a seconda se una popolazione è riuscita presto o tardi a dotarsi di una sua statualità. E sicuramente questa idea della lingua che merita un'unità nazionale, per noi italiani è molto forte, perché questo è stato a lungo negato, sia attraverso lo spezzettamento della penisola in tanti stati, ma soprattutto sostanzialmente attraverso l'ingerenza di potenze straniere, la Spagna, la Francia, l'Austria. E questa è una storia comune, se ci pensate, a diversi popoli. Anche per i polacchi è la stessa cosa. Anche per tutte le popolazioni di quelli che sono i Balcani è la stessa cosa. E anche per gli ucraini è la stessa cosa. Cioè, sostanzialmente, negli imperi multinazionali in cui dentro quella multinazionalità, che fosse l'impero ottomano, che fosse l'impero austro-ungarico, austriaco prima, austro-ungarico dopo, o che fosse l'impero russo, la lingua era un modo di darsi, di marcare un'appartenenza nazionale diversa da quella della metropoli che comandava. E noi sappiamo che, al di là di quello che spesso si osserva in maniera superficiale oggi rispetto alla così tanto decantata pacificità domestica degli imperi, quella pacificità domestica era legata semplicemente al fatto che alcune etnie comandavano e altre obbedivano. E infatti in questi imperi, evidentemente, le posizioni di comando erano collegate a un'appartenenza politica, etnico-politica, e a un'appartenenza politico-linguistica. Pensate all'Austria, e pensate, quando l'Austria diventa Austria-Ungheria, a tutta la relazione che c'è tra la corona d'Austria e l'Italia, la Galizia, cioè diciamo l'Ucraina, diremmo oggi, un pezzo di Ucraina, la Polonia, quella che ai tempi era la Cecoslovacchia, in cui l'affermazione del tedesco diventa a quel punto un'affermazione di reazione dell'impero nei confronti delle popolazioni slave che parlano la loro lingua, e dall'altra parte l'atteggiamento di Budapest, la corona ungherese, nei confronti di tutte quelle che sono sostanzialmente le terre che oggi chiameremmo ex Jugoslavia e Transilvania, che oggi è in Romania, imporre l'ungherese a popolazioni che evidentemente parlavano un'altra lingua. Quindi c'è una, e la stessa cosa vale per la Russia zarista nei confronti soprattutto dei polacchi e degli ucraini, molto di più che nei confronti di altre popolazioni dell'impero come i finnici o i baltici. E però ancora una volta, e spero che di non avervi annoiato troppo con questo excursus storico, ancora una volta non è sempre così, perché in alcuni casi ci si libera del dominio imperiale, ma la lingua non gioca un ruolo determinante. Pensate alla edificazione, alla costruzione dell'unità tedesca, in cui la Germania si affranca sostanzialmente dall'Austria. È la Prussia che riesce a liberare tutte quelle che diventano, di quei territori che diventeranno Germania, dalla influenza austriaca. E lì non c'è nessun tipo di questione linguistica, perché tanto a Vienna quanto a Berlino parlano sostanzialmente la stessa lingua. Ora, se ci fosse qualche professore di tedesco mi sputterebbe in un occhio, ma insomma facciamo finta, una sorta di lingua comune, insomma, abbastanza simile, diciamo così, ok? Ora, perché questo è importante? Perché la lingua come marcatore di confine nazionale però funziona anche a chi ha storie diverse. Abbiamo detto prima, la Germania non nasce con la necessità di affermare una sua lingua nei confronti dell'impero che la domina attraverso lo spezzettamento, ma come si fa unita, quindi nel 1860, dal 1866 in poi, poi in realtà col 1870, la fine della guerra franco-prussiana, la dimensione linguistico-nazionale è fondamentale. Alla fine del conflitto franco-prussiano i tedeschi si incamerano l'Alsazia e la Lorena. Lo dico per chi non lo sa, in Alsazia chiaramente fino al 1914 si parlava prevalentemente tedesco comunque, perché gli alsaziani erano da sempre stati, da molto tempo stati sotto nella corona francese, ma erano altrettanto parlanti tedesco, quando questa non era una cosa così rilevante dai tempi del Re Sole, per così dire, ok? Quindi anche paesi che non hanno quella storia, dal Novecento in poi, quando la dimensione nazionale finisce per fare piano piano un tutt'uno con la dimensione linguistica, adottano la lingua come marcatore nazionale. E questa cosa continuerà. Dopo la Prima Guerra Mondiale, i popoli che parlano una lingua, cioè il risveglio degli stati-nazione che anche nell'Europa centro-orientale, in buona parte, non in tutta, riescono ad acquisire una sovranità nazionale. Con tutte le questioni che sorgono, e la questione più famosa, evidentemente, è quella dei tedeschi dei Sudeti, che effettivamente parlavano tedesco, e che Hitler rivendica per portare sotto la protezione del popolo tedesco con un'affermazione per nulla dissimile da quella che Putin ha fatto pubblicamente fin dall'inizio della guerra con l'Ucraina. Disse Hitler, che il Reich si sarebbe occupato di proteggere i tedeschi ovunque essi vivessero. E siccome la Germania aveva perso la Prima Guerra Mondiale, molti tedeschi vivevano al di fuori dei confini tedeschi, con una, se ci pensate, con una grande forzatura storica, perché se uno andasse a guardare la realtà, è vero che nei Sudeti c'erano tanti tedeschi, ma è vero anche che quella popolazione era sotto l'impero austriaco, non certo sotto il Reich tedesco. Praga era una città in parte tedesca, Kafka scriveva anche tedesco, scrive delle cose in tedesco, oltre che la sua lingua, che in ceco, in boemo, non so come lo si chiami, ma tutta questa cosa non era in Germania, era nell'impero austro-ungarico. Allora, questo vuol dire, dal mio punto di vista, che c'è un elemento importante. E qual è l'elemento importante da cui vorrei partire con voi? L'elemento importante è che quando noi guardiamo la dimensione linguistica sappiamo che c'è una modalità con la quale le democrazie hanno sminato questa questione. Il modo con cui viene sminata questa questione è il riconoscimento della pluralità linguistica. Oggi in Italia esistono ladini, esistono sloveni, esistono sudtirolesi, esistono persino valdostani che parlano una sorta di francese, diciamo così, anche qua a Parigi mi prenderebbero a ceffoni. E tutti questi oggi, dopo 75 anni di Repubblica, sono a tutti gli effetti, si sentono a tutti gli effetti italiani, con buona pace del generale innominabile, il medagliere italiano negli sport invernali è ricco di persone che hanno cognomi tedeschi in linea di massima e parlano con un forte accento tedesco e che non si stupiscono e non si scioccano di sentire risuonare l'inno nazionale italiano quando vincono una medaglia e di vedere salire il tricolore italiano quando vincono una medaglia. In questo momento sono in corso i campionati mondiali di rugby in Francia. Come sapete, siamo primi nel girone in cui c'è anche la Francia e la Nuova Zelanda. E va bene così, è temporaneo, però insomma, è bello vederlo. E se andate a guardare la nazionale italiana di rugby, esistono giocatori che provengono dall'Africa, giocatori che provengono, ma non solo dal Sudafrica, i classici sudafricani naturalizzati, per così dire, c'è un giocatore nigeriano, abbiamo quest'anno addirittura, abbiamo giocatori che provengono dall'isola del Pacifico, che sono a tutti gli effetti giocatori italiani, così come ce li ha la Francia, ma non che provengono dai territori metropolitani francesi d'oltremare, no, giocatori che hanno scelto di giocare con la Francia per i meccanismi che il rugby consente di poter acquisire, far parte di una nazionale laddove si giochi e si resista per un po' di anni. E così come li hanno l'Inghilterra, il Galles, tutti ce l'hanno, no? Come a ricordarci che è vero che se pensiamo agli italiani, pensiamo a Robert De Niro probabilmente, più che al secondo centro della nazionale di rugby, tipicamente come tratto somatico, ma sappiamo anche che è un fattore del tutto accidentale. Italiani, come francesi, come inglesi, come danesi, come quello che volete voi, nelle democrazie, si è essenzialmente perché si fa una scelta di adesione dei principi e dei valori in realtà. Principalmente è quello. Noi che siamo nati qui da persone che sono nate qui prima di noi, e quindi che siamo vecchi italiani, come si usa dire adesso, ci pensiamo sempre meno. Lo diamo un po' per scontato, perché giustamente tendiamo a far prevalere il senso di comunità culturale, linguistica, alimentare, e qui comunità alimentare, voglio dire, è un paradiso terrestre. Ma non è quello il dato connotante in realtà. Noi come cittadini italiani siamo tali perché in effetti, anche se non lo sappiamo, aderiamo ai valori della Repubblica. Tant'è che essere cittadini italiani della Repubblica o essere cittadini italiani del fascismo non era la stessa cosa. Gli italiani sotto il fascismo credevano in alcune cose, gli italiani della Repubblica credono in altre cose, sempre a parte qualcuno. No? Eppure dal punto di vista della comunità, capite? Della semplice comunità biologica, della semplice comunità di vicinato, erano italiani quelli come sono italiani questi. Ma noi oggi siamo italiani perché siamo definiti dall'appartenenza a un regime politico. È quello che ci ha cambiato. Noi come tutti gli altri qua in Europa in realtà, mi spiego? Questo è molto importante perché sappiamo che la cittadinanza democratica non annulla le tradizioni, non cancella il passato, ma lo tira fuori dagli scaffali polverosi per poterlo rimettere nel definire un oggetto futuro, un punto a cui tendere. La cittadinanza non è una cosa che trovi in un museo. Il museo ti rinfranca per ricordarti il percorso che hai avuto per arrivare lì. Ma quello che ci definisce, diciamo così, da adesso in avanti in qualche modo. Ed è una cosa che riesce quindi a sminare uno degli aspetti più complicati, che è quello proprio del rapporto tra le comunità, il rapporto pre-politico tra le comunità. Perché definisce il modo in cui le comunità si rapportano attraverso una dimensione politica, che è di un tipo e non di un altro. E quindi, quando dico è di un tipo e non di un altro, significa banalmente fissa delle regole a cui i membri di quella comunità devono attenersi nella regolazione, nei loro rapporti reciproci. Ecco perché è così importante la dimensione politica. Non basta per essere italiani dire che parliamo italiano, mangiamo gli spaghetti e siamo ossessivamente attenti a come ci vestiamo. Non è questo. Questo non basta. Questo può essere utile per definire un italo qualche cosa. Un italo americano, un italo australiano, un italo argentino, perché vedi un tratto comune alle spalle, ma quello che definisce noi non è il tratto comune alle spalle, ma il tratto comune è il patto contemporaneo, per così dire. Ripeto, noi non ci pensiamo perché per noi è scontato che siamo sempre stati qui, per così dire, poi non è vero chiaramente, no? Però siamo sempre stati qui, ok, ma è cambiato completamente il modo in cui stiamo, e questa è una risorsa enorme per confrontarci con gli altri. Ora, è talmente vero questo che ancora una volta provate a pensare un fatto, provate a pensare, prendiamo nuovamente spunto dal campionato mondiale di rugby che è in corso in queste sei settimane in Francia. E beh, se lo guardate, delle nazionali presenti in questo campionato del mondo, 4 sono britanniche. Diciamo 3 e mezzo, perché l'Irlanda ha una squadra unitaria. E allora li vedete che scozzesi, inglesi e gallesi che si pestano come fabbri di santa ragione, che godono come matti, tutti godono a battere gli inglesi, non solo i francesi, chiaramente, tutti, no? Ma non per questo non si sentono patrioti britannici. La nazionale irlandese di rugby che unisce le due parti dell'isola è sempre stata una, anche durante i Troubles cosiddetti, cioè anche durante gli anni più neri del rapporto violento tra minoranza protestante, maggioranza protestante allora, oggi minoranza, e minoranza cattolica allora dell'Ulster. Mai questo è venuto meno. E questo è possibile perché è stata sminata quella questione attraverso la relazione politica. Allora, e ultimo esempio rugbistico, poi la smetto di tediarvi con questa cosa, il Sudafrica. Ai tempi dell'apartheid l'Afrikaner era imposto agli a tutti, come la lingua che tutti dovevano parlare, compresi quelli che parlavano Xhosa, cioè la parte dei neri, o quelli che parlavano inglese, che era comunque una lingua veicolare utilizzata. L'Afrikaner era la lingua. E oggi il Sudafrica ha addirittura un inno nazionale che è in tre lingue diverse. Allora, che cosa è cambiato? Cosa ha trasformato il Sudafrica, che era lo sport dei bianchi, e quindi per i neri era lo sport più razzista che c'era, diciamo, nella loro concezione? È il regime politico che è cambiato quello. E quel cambiamento ha cambiato l'identità nazionale e ha fatto sì che le lingue, le differenze linguistiche, che in quel caso esprimono anche differenze culturali, molto tradizionali, ancestrali, eccetera, 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 non diventassero, in una realtà come quella sudafricana, che non è esattamente rose e fiori, non diventassero un pretesto per provocare divisioni. Allora, perché tutta questa cosa? Perché se veniamo alla situazione contemporanea tra Ucraina e Russia, beh, la cosa che colpisce è che nel nostro paese è passata molto in secondo piano, è che l'Ucraina, nonostante la vulgata che è stata diffusa recependo la propaganda russa, poi dirò qualcosa sulla differenza tra propaganda e comunicazione, e l'Ucraina ha cercato in questi anni, proprio negli anni tra il 14, la prima invasione, e il 23, di sminare questa questione. Cioè sminare la questione, la politicizzazione delle differenze linguistiche in Ucraina da parte di una potenza straniera. E questo presidente Zelensky, di cui molti dicono non se ne può più, a me questo fa sempre molto tristezza, quando sento dire dalle persone come noi, normali come noi, sì, ma non se ne può più di sentire parlare di Ucraina e di guerra, come se fosse una soap opera. No, adesso Sentieri mi ha scocciato e voglio vedere Grandi Magazzino, come diavolo si chiama, una di quelle soap che fanno adesso. Come se cambi canale e no, quella è una cosa vera, una guerra vera, c'è gente che muore veramente. E Zelensky, il presidente ucraino attuale, è russofono ed ebreo. Non c'è un altro paese che ha un leader ebreo in tutto il mondo, a parte Israele evidentemente. Per trovare qualcuno di origini ebraiche bisogna andare molto indietro. Pensate ad Israeli, primo ministro inglese, di ascendenza ebraica, come evidentemente dal nome si intuisce. Ma altrimenti non c'è mai stato. Allora, perché è così grave quello che sta succedendo, tra le altre cose, rispetto al nostro discorso? Perché l'Ucraina aveva cercato di sminare questo, certo, di sminarlo attraverso provvedimenti oscillanti. È vero che immediatamente dopo l'invasione dell'Ucraina nel 14 ci fu una reazione di chiusura dell'utilizzo del russo in Ucraina. Ma è stato proprio Zelensky a cancellare questa legge. E gli effetti di questa politica, di questa capacità di sminare la dimensione linguistica come dimensione politica, la vedete in due fatti. Il primo, dove è stato eletto Zelensky? Cioè quanti voti ha preso Zelensky? Zelensky è il primo presidente che prende la maggioranza dei voti nei distretti centrali e occidentali del paese, nell'Ucraina austriaca, la Galizia, e a Kiev, che è un posto in cui c'è di tutto, come Milano, Roma, New York, cioè è un posto in cui sono arrivati da tutto il paese. È un posto, come dicono gli ucraini, che parla in russo ma vota come i galiziani. ma ha preso anche la più alta percentuale di voti di qualunque presidente eletto con i voti occidentali dell'Ucraina occidentale nella parte orientale. Cioè Zelensky ha preso almeno 40% dei voti in tutti i distretti russofoni dell'Ucraina. Un presidente di superamento, se no non sarebbe arrivato al 77% dei voti raccolti. Rispetto a questa cosa, l'invasione non solo è un atto di brutale violenza, tutto quello che volete, ma è un atto che cerca nuovamente di politicizzare la divisione linguistica negli altri paesi a scopo di ricostruire una dimensione russo imperiale. E questa è una cosa gravissima. E la cosa che però state vedendo è che in realtà non funziona. Perché una cosa è sotto gli occhi di tutti. Nell'Ucraina orientale, nei distretti russofoni dell'Ucraina, non c'è stato nessun sollevamento a favore dell'invasore. Non c'è stato nessun passaggio alle file dell'invasore. E questa è una cosa che neanche gli ucraini si aspettavano. Ora, vi ho detto prima, c'è una dimensione di quello che sta succedendo, che è una dimensione che ricorda da vicino la questione dei Sudeti, e la ricorda in maniera ancora più, se volete, più grave, proprio per il fatto che la Russia non ha patito un trattato di pace imposto con la forza come la Germania a Versailles. Non è successo questo all'Unione Sovietica. Nessuno ha occupato l'Unione Sovietica, l'ex Unione Sovietica. Non una spanna di territorio ex sovietico è stato calpestato da forze nemiche. Neanche una spanna. Eppure la retorica, no? La cosa che viene detta da noi continuamente è l'Unione Sovietica è stata trattata come la Germania dopo Versailles. Ma andate a vedere come è stata trattata la Germania dopo Versailles e poi facciamo quattro conti su questo. E l'altra dimensione è questa cosa appunto che in Italia è passata attraverso quella triste disciplina, quel triste modo di guardare le cose che si chiama geopolitica. Guardate, il successo di quella roba chiamata geopolitica in questo paese, che non è una disciplina accademica, che non ha un metodo scientifico, che è un insieme di 4-5 pensatori vissuti tra 800 e 900, che hanno detto delle cose che erano già molto opinabili allora e che si sono rivelate poi nel corso del Novecento cose estremamente fantasiose, che ha prodotto questa falsa rappresentazione per cui esiste quest'idea che le differenze culturali e linguistiche siano divisioni e le divisioni portino automaticamente a conflagrazioni. Tutto questo non è vero semplicemente. Tutto questo non è semplicemente vero. Vi faccio solo un caso banalissimo. La Svizzera. In Svizzera ci sono 4 lingue diverse. Ognuno parla la sua. In quel caso lo svizzero tedesco è una lingua che ha una lontana assonanza col tedesco, ma anche chi non parla tedesco capisce che è un'altra lingua. Ognuno parla la sua, tutti parlano un po' di Schweizerdeutsch, ma nessuno si sente uno svizzero. Potete andare a dire a uno di Lugano, tu sei italiano. Dice, ascolta, vediamo, eh. E non è solo una questione fiscale. È proprio una questione che sono svizzeri. Non sono italiani che stanno in Svizzera o francesi che stanno in Svizzera, sono svizzeri. Allora, due cose molto rapide sull'altra dimensione che volevo trattare con voi, che era quella appunto non tanto della tradizione della linguistica nazionale, ma di come la lingua possa essere piegata dal punto di vista politico. Ci sono alcune cose che devono essere scolpite nella nostra testa, perché fanno parte di quegli strumenti attraverso i quali la propaganda russa sul racconto di quello che succede in Ucraina è così tanto penetrata nel racconto, diciamo, quotidiano dei nostri mass media. E la prima è che si riflette sempre molto poco sul fatto che tra la propaganda di guerra e la propaganda di un paese in guerra c'è un'abissale differenza. Tutti i paesi in tempo di guerra tendono a usare la comunicazione come uno strumento con cui ottimizzare lo sforzo bellico. Allora, tutti i paesi si censurano e tutti i paesi in qualche modo esercitano una forma di censura sulle fonti di informazioni del nemico. Ma quale persona dotata di senso potrebbe sostenere che quello che diffondeva Radio Londra durante la Seconda Guerra Mondiale e quello che diffondeva Goebbels in Germania o Farinacci in Italia durante il fascismo erano la stessa cosa? Quale persona potrebbe dire una cosa di questo genere? Nelle democrazie, persino nelle democrazie in tempo di guerra, c'è quell'elemento del fatto che l'opinione, la valutazione, che è soggettiva, ci mancherebbe altro, e può essere diversa e ci mancherebbe altro, deve però avere un aggancio coi fatti. Può essere una spiegazione di una serie di fatti, ma le chiacchiere non possono costituire una realtà alternativa a quella dei fatti. Questo è l'elemento cruciale di differenza. Questo era quello di cui scriveva in maniera chiaramente romanzata, ma non ha fatto solo romanzi, George Orwell, tanto in 1984 quanto nella Fattoria degli animali, che se ci pensate è la versione tascabile per alcuni aspetti meno drammatica apparentemente di 1984. Non c'è dubbio che quando il Pentagono, non c'era ancora il Pentagono, quando il Ministero della Guerra degli Stati Uniti nel 1941 arruola John Huston, Frank Capra, per fare una serie di documentari il cui titolo è molto chiaro: Perché combattiamo? Li potete trovare ancora su internet. Perché combattiamo? Per spiegare ai contadini del Midwest perché dovevano andare a combattere nel Pacifico, e fin lì passi, i giapponesi ci hanno attaccato, ma perché dovessero andare a combattere in Francia e in Italia? I tedeschi non gli avevano fatto niente. La più grande origine della popolazione americana non è inglese, è tedesca. La quota relativa maggiore di americani ha origini tedesche, non ha origini inglesi. Quella propaganda lì poteva essere messa sullo stesso piano delle menzogne di Goebbels o delle menzogne di Farinacci? Non solo serviva principi e valori che sono analoghi, ma poteva essere messa sullo stesso piano nel rapporto tra quello che dici e il piano di realtà? La risposta è no. E allora guardate, il 20 febbraio 2022 Macron chiama Putin al telefono e gli chiede, Macron allora era presidente di turno dell'Unione Europea, e chiede a Putin: ma quando finiscono le vostre esercitazioni sul confine ucraino? Perché quello erano, no? Esercitazioni. Quattro giorni prima dello scoppio della guerra, quattro giorni prima dell'invasione. E Putin risponde, cioè, ce l'ho sbobinato. Putin risponde a Macron: guarda, forse già stasera iniziamo a ritirarci. E poi aggiunge: sai cosa mi piace del nostro rapporto? Che abbiamo un buon rapporto di fiducia. Non sto scherzando. Allora capite che il punto, questo non è semplicemente il fatto che Putin è un bugiardo patologico, ed ecco in che punto l'uso della lingua, della comunicazione, cioè l'uso della parola di Putin è esattamente uguale all'uso della parola di Hitler, di Mussolini o di Stalin, completamente distaccato dalla realtà. Ma il punto fondamentale è che c'è una strategia precisa di costruire attraverso la comunicazione una realtà alternativa fondata sulla grandezza della Russia, sul ritorno dell'impero russo, sulla necessità di vendicare l'umiliazione subita e via discorrendo, che è una realtà che ancora non c'è, ma che quelle bugie devono costruire, e nel frattempo ponendosi sullo stesso piano di confronto della versione della parte ucraina. E quante volte avete sentito dire: ma bisogna ascoltare il punto di vista di entrambe le parti. Ma dipende. perché il punto di vista che parte dai fatti bisogna ascoltarlo di tutto, ma un punto di vista costruito sulla menzogna sistematica non è più un punto di vista, è una cosa che si chiama post-verità, è la negazione della dimensione dei fatti. Io credo che evidentemente quello che è successo col Covid abbia allentato la nostra capacità di cogliere che le opinioni sono tutte importanti, ma le opinioni devono avere un collegamento coi fatti, altrimenti non sono opinioni, sono chiacchiere da bar. Però quando noi guardiamo le strategie di comunicazione russe in questa guerra, sono strategie che puntano su questo elemento, e sono, che puntano sull'elemento che appunto la critica occidentale, i nostri giornalisti, sono abituati giustamente a prendere in considerazione le due facce di una medaglia, ma non sono abituati a trattare con la menzogna sistematica eletta come sistema di comunicazione. Questo abbiamo perso. Perché? Perché normalmente non si fa. Attenzione, badate bene, non sto dicendo che nelle democrazie i politici non tendono a mentire, ma il meccanismo per come è costruito è un meccanismo che rende estremamente difficile il mantenimento della menzogna. È molto facile scovare la menzogna. Allora, se noi andiamo a guardare quelle che sono proprio la composizione delle due comunicazioni, come è fatta la comunicazione ucraina e come è fatta la comunicazione russa, c'è una differenza sostanziale. C'è una differenza sostanziale. Se voi guardate, la comunicazione ucraina è abbastanza semplice, lavora su due grandi motivi. Per chi vorrà approfondire quest'ultimo pezzetto della mia chiacchierata con voi, sta per uscire un articolo di Chiaruzzi e di Sofia Ventura su questo, proprio sull'analisi delle propagande ucraina e russa, molto puntuale. Sono due colleghi, tra l'altro, entrambi dell'Università di Bologna, per cui insomma molto vicino. Uscirà a brevissimo, se ricordo bene, per la rivista di Politica. E mettendo insieme il lavoro fatto da un'altra serie di studiosi in questi anni, hanno codificato, diciamo così, i vettori di comunicazione. Ebbene, se andiamo a guardare quali sono i vettori di comunicazione ucraino, sono molto semplici. Cioè, da un lato, il primo è quello che l'Ucraina sta subendo un attacco da parte dell'invasore russo immotivato. Primo vettore di comunicazione, ed è difficile negare che questo stia avvenendo. E dopo, all'interno di questo vettore di comunicazione, il racconto, la narrazione, la storia che viene raccontata è che gli ucraini stanno patendo un prezzo enorme, ma contemporaneamente reagiscono e non si arrendono. La seconda grande diciamo, strategia di dimensione di comunicazione è quella che l'Occidente e l'Unione Europea devono continuare a sostenere l'Ucraina. E l'argomentazione su questo è legato alla condivisione dei valori dei regimi politici tra Ucraina e gli altri paesi occidentali, dalla comune relazione della storia tra l'Ucraina e gli altri paesi occidentali, europei. Se voi vedete, in tutta la comunicazione ucraina c'è un continuo rimando a dire: noi non siamo una specie di russi, come dicono i russi e come molti italiani credono. Noi non siamo sempre stati sotto i russi. Metà di noi è stata sotto la Russia e l'altra metà sotto l'Austria. Siamo stati parte della grande Polonia, della Repubblica Lituano-Polacca per secoli. Una parte di noi è stata addirittura sotto l'impero ottomano. Qui è nata la Rus' di Kiev, che non è l'antesignana della Russia, ma è il primo principato indipendente in Ucraina, fondato dai vichinghi. Questa è la comunicazione. Cosa voglio mettere in evidenza con questo? Cioè, si scelgono alcuni elementi, ma sono elementi fattuali, sono elementi oggettivi, che tu, attraverso i quali tu costruisci la tua comunicazione e la tua propaganda. Se andiamo a guardare quelli che sono gli argomenti russi, e concludo perché devo lasciare lo spazio alle domande e prendere un treno, la cosa è molto diversa. Intanto, il primo grande format comunicativo che i russi hanno utilizzato, questi studi che sono stati fatti analizzando praticamente tutta la comunicazione pubblica Ucraina di Zelensky da un lato e tutte le comunicazioni pubbliche di Putin dall'altro attraverso dei modelli matematici, per cui cose molto sofisticate, ma per prendere dati quantitativi e non lasciare le cose campate in aria. E cosa ci dicono i nostri due amici? Il primo grande canale comunicativo che i russi hanno usato all'inizio dell'invasione era che la Russia stava difendendo se stessa dalla minaccia che la guerra, l'Ucraina portava nei confronti della Russia ed interveniva ai sensi della carta dell'ONU per proteggere i russofoni da un genocidio. Vi ricordate? La notte dell'invasione Putin parla di genocidio. Ora c'è una sentenza della Corte Internazionale Criminale che dice che non era in corso nessun genocidio. Ci sono state violazioni dei diritti civili e politici e violenza politica nei territori orientali a seguito dell'invasione, sì, ma il numero di morti tra la popolazione russofona in quei distretti è inferiore di gran lunga al numero di morti in quei distretti di popolazione ucrainofona. E allora se andiamo a guardare come questo viene declinato in termini di argomenti, diciamo, retorici, per sostenere questo Putin ha parlato di neonazisti ucraini e di necessità di denazificare l'Ucraina, che ha un presidente ebreo, che è una bella versione del nazismo. E ha parlato di... Il secondo grande elemento di comunicazione di Putin è la necessità che la Russia venga riconosciuta come grande potenza da parte dell'Occidente. E qui gli argomenti sono quelli che conoscete. C'è russofobia in Occidente. È capitato persino a me di parlare con una filosofa che mi ha detto che il problema dell'invasione dell'Ucraina era la crescente russofobia. Immagino che nel 1939 il problema dell'invasione della Polonia da parte di Hitler fosse la crescente germanofobia che si stava sviluppando in Europa. L'altro argomento è la volontà della Russia, della NATO, di distruggere la Russia. Il fatto che le rivoluzioni colorate siano in realtà, sapete tutte quelle che hanno coinvolto la Georgia, le repubbliche dell'Europa centro-orientale, sono semplicemente colpi di Stato mascherati e di conseguenza le leadership ucraine sono fantocci dell'Occidente. Ed è qui che vedete come si salda questo al rischio della lettura cosiddetta geopolitica. Quest'idea continuamente riproposta dai nostri media che in Ucraina ci sia una guerra per procura tra Russia e Stati Uniti, come se la gente andasse a farsi ammazzare per qualcun altro. Ora, qualcuno di voi che è abbastanza avanti negli anni ricorderà forse ancora la guerra del Vietnam, e non penso che nessuno di noi penserebbe che i vietnamiti combattevano per procura di Mosca contro gli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Che la Russia sovietica fosse ben contenta che gli americani andassero a infognarsi nella guerra del Vietnam è un discorso, ma i vietnamiti combattevano per la loro unità nazionale, al di là del fatto che ci piacesse o non ci piacesse il regime che poi ne è uscito. Gli ucraini saranno sicuramente sostenuti da noi e gli americani e noi siamo ben contenti che i russi si infognino in una situazione del genere, ma gli ucraini non stanno combattendo per infognare i russi per farci un piacere, stanno combattendo perché i russi li hanno invasi. Capite come sono sottili gli argomenti? Quando io dico attenzione, cioè tu puoi dire quello che vuoi, ma deve esserci un collegamento col dato di realtà. Ancora due cose, poi la finisco subito. E infine questa idea del vittimismo russo. La Russia, appunto, ha perso una guerra ed è stata umiliata dagli occidentali. È fondamentale che la Russia torni a essere una grande potenza e in questa logica è necessario ricontrollare l'Ucraina ed è necessario ritirare fuori la sfera di influenza. Un argomento che dalla politica internazionale, attraverso una fatica enorme, siamo riusciti a espungere nel giro degli ultimi 30-40 anni. Paradossalmente proprio con la fine della Guerra Fredda, quando il discorso delle sfere di influenza è diventato obsoleto. Allora, io spero di avervi in questa mia cosa, volevo fare due cose, spero di esserci riuscito. Cioè, da un lato parlare con voi di come l'identità linguistica, etnica, sia un elemento che è molto collegato allo sviluppo di un'identità nazionale, ma che ha un discorso storico, ha una sua storicità. E come ho cercato di farvi vedere, non è una storicità uguale per tutti, cambia molto in base alle epoche, e guardando dove siamo adesso è un discorso che è sempre meno rilevante per ridefinire le identità nazionali. E dall'altra parte cercare di dimostrarvi come in una fase come questa l'utilizzo ancora, il recupero dagli archivi della storia di questo tipo di argomento vada di pari passo con una posizione in cui si cerca di spacciare un'opinione come se fosse un'altra, dimenticandosi che qualunque opinione deve essere agganciata ai fatti. Può valutare i fatti in maniera diversa, ma non può prescindere dai fatti. E come se noi non stiamo attenti a questo differente statuto, lo statuto proprio comunicativo, come avrebbe detto Habermas, se siamo la sincerità che deve esserci all'interno della comunicazione, se noi non cogliamo che in una comunicazione qualcuno può scegliere di mentire, il prendere in considerazione i diversi punti di vista non ha nessun senso, perché non è un atteggiamento di pluralismo o di equità, ma è un favore ai bugiardi ed è un danno che si reca a chi sostiene la verità. Grazie per l'attenzione.